Allora, abbiamo il piacere di avere con noi a questo punto un deputato della Camera dei Deputati, dunque un parlamentare, Federico Gianassi, ben trovato, buongiorno, grazie per essere in nostra compagnia quest'oggi.
Buongiorno a voi.
Tra l'altro è interessante che Federico Gianassi è stato anche presidente del quartiere 5, il quartiere dove c'è RVS della sede di Firenze.
E quindi lo conosciamo bene, però abbiamo voluto contattare il deputato Federico Gianassi perché ieri è stato anche protagonista di un intervento su una vicenda
molto accurato.
Ecco, su una vicenda che per la verità era sui giornali di ieri, ma che insomma continua a avere commenti sui giornali anche di oggi, e si tratta dell'arresto del sindaco di Istanbul. In Turchia è arrestato il sindaco di Istanbul, İmamoğlu, rivale di Erdogan. La nazione risponderà, il primo cittadino della metropoli al suo secondo mandato coinvolto in un'inchiesta su corruzione e terrorismo. Rimarrà in carcere almeno 4 giorni. Ordini di detenzione nei confronti di decine di altri politici, giornalisti, uomini d'affari. Vietate le manifestazioni, scontri tra polizia e studenti. Insomma, tanta roba succede in Turchia, che però è un paese di un'importanza strategica da tanti punti di vista. Allora, Federico Gianassi, ecco, che idea si è fatta di questa vicenda?
Ma siamo sconcertati, preoccupati. Sono intervenuto nell'aula del Parlamento italiano per chiedere al governo un intervento forte ed energico in sede internazionale. Ekrem İmamoğlu è il sindaco di Istanbul, è il principale avversario politico di Erdogan, ha vinto 3 volte contro Erdogan in condizioni difficilissime. Nel 2019, quando diventò sindaco di Istanbul, e furono annullate subito dopo le elezioni. Nuove elezioni tenute poco dopo le ha rivinte con un successo ancora più ampio, e dopo il primo mandato di governo si è nuovamente presentato agli elettori di Istanbul e ha rivinto le elezioni. A tutti è evidente in Turchia che sarà il candidato alle presidenziali del 2028 contro Erdogan, e con accuse pretestuose assolutamente ridicole è stato arrestato in un'operazione di polizia con 100 persone che si sono agenti che sono presentate a casa sua di notte per arrestarlo insieme ai suoi collaboratori. È in gioco la tenuta del sistema turco, c'è un attacco alla democrazia, è una deriva autoritaria pericolosa. E io penso che tutte le forze democratiche, i paesi europei debbano mobilitarsi, non c'è realpolitik che tenga di fronte a fatti così gravi, dobbiamo schierarci accanto, a fianco di chi da anni combatte per la democrazia. Ekrem İmamoğlu è un amico dell'Italia, è un amico di Firenze, è stato qui spesso, ha portato contributi importanti alle iniziative che abbiamo tenuto a Firenze sul dialogo interculturale, ha accettato sfide importanti sulle iniziative che Firenze ha lanciato, ha partecipato a tavoli di lavoro, mi ricordo quello bellissimo con il sindaco di Atene, cioè gettando ponti per costruire un'Europa unita nelle sue diversità. Quindi l'attacco contro di lui è un attacco che colpisce, io credo, tutti quelli che credono nei valori della democrazia. Per questo sono intervenuto in Parlamento, per questo ho aderito a un'iniziativa dei parlamentari europei e dei sindaci italiani che ne chiedono l'immediata liberazione. Dobbiamo mantenere la luce accesa su questa vicenda che sta creando molte tensioni in Turchia. Pensate che negli stessi minuti in cui veniva arrestato veniva diramato una ordine di blocco di tutte le piazze a Istanbul per impedire che le persone si radunassero per manifestare la solidarietà nei suoi confronti. Insomma, è un momento davvero difficile, io credo non dobbiamo avere tentennamenti e far sentire la nostra voce di vicinanza a chi si è mostrato amico della nostra città, del nostro paese e dei valori di democrazia nei quali noi crediamo.
Ecco Federico Gianassi, sembra che questo, diciamo che la democrazia è quella tipologia di politica che è anche più giovane, più fresca. Molti pensavano che una volta istituita andasse da sé, invece ci rendiamo conto che c'è bisogno di una manutenzione fortissima come quella sui diritti, e che mai come in questo momento, dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, veramente ci sia un rischio grossissimo perché la democrazia diventi piano piano una specie di democrazia annacquata o democratura, per cui
sì.
Ecco, che ne pensi?
In Turchia non è mai stata la democrazia veramente,
certo,
diciamo,
no, ma salvo... si chiamano democrazie, no? In molti paesi, anche sì. In Cina, no? Cioè, è strano, poi in realtà non lo sono.
Allora, quindi c'è un tema più generale della fragilità delle democrazie, dall'altra abbiamo un interlocutore come la Turchia ritenuta da tanti punti di vista assolutamente fondamentale per la ricerca della pace, per gli assetti strategici geopolitici, e quindi difficile potersi contrapporre anche a queste derive autoritarie. Non so, un'ultima battuta su questo.
Beh, è difficile, ma dobbiamo farlo, perché se di fronte alle degenerazioni dispotiche autoritarie tutte le volte i governi europei prediligono risposte deboli in nome di una maggiore facilità di relazioni internazionali, poi non dobbiamo sorprenderci se in questi anni sta succedendo di tutto, anche cose che noi ritenevamo inimmaginabili. Io so bene che la democrazia non è in un momento di straordinaria forza, però mi verrebbe da ricordare le parole di Churchill, quando diceva si è detto che la democrazia è la peggiore forma di governo. Sì, vero, però eccezione fatta per tutte le altre che ovviamente sono peggiori, oppure a quelle di Piero Calamandrei, quando ci ricordava, attenzione, quando parlava ai giovani, perché la democrazia è come l'aria, ti rendi conto che ne hai bisogno tremendamente quando inizi a mancare. Ecco, io non darei più per acquisiti, e lo vediamo in questo scenario globale così terribile, violento e aggressivo, quelle conquiste che invece sembravano inscalfibili anche in Europa. Cioè, noi stiamo assistendo ovunque a una recrudescenza della violenza. La violenza come strumento di negoziazione, e non lo possiamo accettare. E la Turchia è un paese che ha certamente molte differenze da noi, ma è un paese interculturale e che ha una storia nella quale ad esempio l'esercito, le forze militari sono schierate spesso a difesa della democrazia contro forme di integralismo. Purtroppo con il modello Erdogan, ormai da moltissimi anni al potere, noi stiamo assistendo a una deriva autoritaria enorme, e il fatto che la città più cosmopolita che possa esistere, come Istanbul, per storia, per popolazione che ci vive, sia governata da una figura democratica e progressista, e che è messa così a repentaglio nell'esercizio delle libertà fondamentali, secondo me deve determinare, come dire, un movimento delle nostre,
certo,
coscienze.
Prima di cambiare argomento, come andrà a finire, diciamo, questa vicenda?
Non lo so, perché chiaramente non stiamo parlando di regimi che in qualche modo sono sensibili alla tutela dei diritti, però io penso che indipendentemente da quale sarà l'esito, la domanda che dobbiamo porci è: siamo pronti a fare tutto quello che serve per difendere le voci libere in Turchia? E io la risposta che penso noi europei dobbiamo dare è sì, siamo pronti a farlo, perché con un intervento robusto della diplomazia europea e non mezze frasi, certamente proviamo a mettere in campo una strada che porta alla liberazione di Imamoglu. Se le voci fossero divise, silenziose, incerte, chiaramente l'operazione che è in corso ora in Turchia avrebbe più facilità di compiersi.
Allora, l'altro argomento che vogliamo affrontare, sia pure brevemente, prima di un brano, è la vicenda della ricerca della pace in Ucraina. E devo dire la verità che diversi quotidiani danno risalto al contatto tra Trump e Zelensky in termini ottimistici. Leggo sul Corriere della Sera: Trump sente Zelensky, parole di ottimismo. Kiev dice: pace duratura possibile entro l'anno. Ed è una di queste espressioni riportate su vari quotidiani. Insomma, nonostante tutte le perplessità, soprattutto qui da noi, le cose si stanno aggiustando? Non lo so, con la sua...
Ma allora è un quadro veramente difficile e complesso. Diciamo che i contatti che ci sono stati tra Trump e Putin sono dai contenuti ancora poco chiari. Sappiamo che c'è stato un contatto, sappiamo che c'è stato un contatto molto lungo, non conosciamo i contenuti che vi sono stati. Zelensky ieri ha mandato segnali di aperture positivi dopo il confronto con Trump. Io ovviamente me lo auguro, però penso che sia una situazione che merita di essere monitorata con grande attenzione e che richiede il protagonismo dell'Europa. Ecco. Che deve essere uno dei soggetti determinanti al tavolo della pace. Cioè, noi abbiamo bisogno che si fermi la guerra e che sia fatta la pace. Le due cose non stanno necessariamente insieme. Cioè, se si ferma la guerra con una capitolazione ucraina, non ci sarà pace.
Cioè,
pace è un concetto ancora più complesso.
Tra qualche anno ricomincia in qualche maniera una guerra o qualcosa di simile. Allora, l'idea dell'Europa, ci vogliamo ritornare perché anche nel dibattito politico italiano è uno di quegli argomenti che normalmente non erano proprio tra quelli più frequentati e invece adesso non è più così. L'abbiamo sentito anche con lo scontro duro alla Camera dopo l'intervento del Presidente del Consiglio Meloni e ne parliamo fra poco. Intanto ci ascoltiamo Gianni Morandi, uno su mille ce la fa, speriamo. È uno di quei titoli
che l'Europa sia uno su mille.
Esatto, vabbè,
tra l'altro nel discorso di Benigni veramente è stato un appello proprio fortissimo, sì, all'Europa, magari, quindi a ciascuno di noi.
Magari facciamo anche un breve riferimento alla trasmissione televisiva che è andata in onda ieri in diretta con Roberto Benigni, che ha preso una posizione insomma interessante, ne parliamo fra poco. Intanto Gianni Morandi. Uno su mille ce la fa, ci dice Gianni Morandi, dai, speriamo la percentuale sia migliore. Insomma, comunque, torniamo a parlare con Federico Giannassi, deputato, e prima però di parlare di Europa, come ci siamo detti prima della canzone, ecco, una citazione di un'intervista.
È stato un flash che ho visto durante un telegiornale, una mamma Gazawa, che a un certo punto sono sulla striscia di Gaza, e lei dice: non ce la facciamo più, non sappiamo più dove andare dopo il bombardamento ultimo con i 400 morti. Buttateci per favore una bomba atomica. Siamo così stanchi, non sappiamo più dove andare, che almeno ci riposeremo. Guardate, sembra strano, no?
Insomma, fa venire i brividi. Federico Giannassi, lei che frequenta appunto il Parlamento, di queste vicende qui, noi come semplici cittadini ci sentiamo impotenti, da quelle parti, nell'aula...
Ma guardi, purtroppo vivo anch'io un sentimento di scoramento, di frustrazione e di impotenza, perché il Parlamento italiano anche ieri ovviamente è intervenuto sulla incredibile, terribile, angosciante vicenda di Gaza. Dopo una tregua fragile, i bombardamenti israeliani hanno ucciso centinaia di persone, si parla di 150 bambini uccisi in un secondo. Immaginate quanto può essere terribile questo, un bombardamento che uccide in un istante 150 bambini, ed è finalizzato, lo ha detto con chiarezza Israele, a rafforzare le posizioni di Israele su Hamas in relazione al negoziato in corso, e probabilmente in realtà sta dentro anche una dinamica di crisi di governo. Avete probabilmente visto che l'ex ministro Ben-Gvir della destra estrema è rientrato a seguito di queste azioni. Ecco, siamo arrivati a questo, dove la violenza e l'uccisione persino dei bambini è uno strumento di negoziazione. È un mondo terribile, osceno, vergognoso. Allora, e dove sono finiti i nostri argomenti sulla cultura dell'Occidente, sui diritti, le libertà, sul ripudio della guerra come strumento di risoluzione dei conflitti, come scritto nell'articolo 11 della Costituzione? Qui ci dobbiamo indignare tutti insieme e chiedere ai governi europei e occidentali, agli Stati Uniti, a Israele, a tutte le forze in campo, di tornare a svolgere quel ruolo che ci deve competere. La guerra e la violenza devono cessare, e le risoluzioni dei conflitti non si fanno con le bombe sulle teste dei civili. Vale lì, vale in altre situazioni del mondo. Abbiamo, guardate, delle crisi pericolosissime nei Balcani,
sì,
nella Repubblica Serbska in Bosnia, a Belgrado, nella Macedonia del Nord. Insomma, siamo su una polveriera. Serve la forza autorevole dell'Europa per portare pace e interrompere questa spirale di violenza.
Allora, abbiamo avuto un piccolissimo defiance tecnica, però mi pare di capire, abbiamo bisogno dell'Europa, questo era un poco questo è un tema che viene sempre più frequentato dai media, dai politici? Anche la bagarre in aula sull'Europa, questo è il titolo che troviamo sul Corriere di oggi, è il segno che dalle file del governo, dall'opposizione e poi appunto l'intervento televisivo di Roberto Benigni ieri sul sogno dell'Europa, insomma questo che era un argomento di pochi, un po' elitario appunto, ormai è diventato un dibattito infuocato. Allora, se permettete, prendiamo questo come bicchiere mezzo pieno, cioè qualcosa sta succedendo. Certo, uno potrebbe dire è anche il senso della paura di non contare più nulla che ci porta a queste considerazioni, alla riflessione sull'Europa. Ecco, Federico Giannassi, il problema è quale Europa vogliamo? Questo, in fondo la polemica su Ventotene forse riflette anche questo dilemma? Che ne pensa?
Beh, certamente è nei momenti di maggiore difficoltà, quando tutto sembra perduto, che si smuovono le coscienze e si realizzano i più grandi progetti. Pensate alla Costituzione italiana, alla nascita della Repubblica, che arrivano dopo il crollo del fascismo. Quindi in un momento difficile come questo, dove tutti i punti di riferimento sembrano essere caduti, forse, come diceva lei, è il momento in cui certi temi, per troppo tempo abbandonati, tornano al centro del dibattito. Io verso i grandi di Ventotene ho un'ammirazione profonda. Si parla di uomini che erano reclusi al confino da anni, puniti con durezza dal fascismo. Alcuni di loro furono assassinati poco dopo, penso a Giorgio Colorni. Scrissero il manifesto di Ventotene nel 1941, quando l'Italia era sotto la dittatura da tanto tempo, quando il nazismo sembrava essere pronto a conquistare il mondo e tutto sembrava perduto. E loro da quel carcere, da quel confino, ebbero la forza di disegnare un sogno che poi ha responsabilizzato i gruppi dirigenti europei dopo la guerra. E sono considerati in Europa Altiero Spinelli, Gerno Colorni, Ernesto Rossi, grandi padri dell'Europa. Ecco, qui verso di loro ho una profonda ammirazione. Non mi interessa decontestualizzare come è stato fatto un singolo rigo di quel manifesto, ecco, ma Benigni, cogliere.
A proposito di questo, Roberto Benigni ha detto: attenzione, perché se volete, anche sulla Bibbia si potrebbe dire ci sono dei passi dove viene detto di lapidare le persone se violano il riposo sabatico, no? E quindi se facciamo questo addirittura con i testi sacri, tanto più, diciamo, un documento come quello, scritto e vissuto in un momento molto particolare. Però ecco, mi sembra di capire che comunque il messaggio complessivo è un messaggio ancora attuale, è così secondo lei?
Non c'è dubbio, è stato per troppo tempo abbandonato. Pensate che l'Europa ha riscritto le sue regole per l'ultima volta nel 2009 a Lisbona, con un trattato da molti già considerato allora insoddisfacente. Perché? Perché era una fase diversa, si poteva vivere di conservazione. Oggi, 16 anni dopo, è cambiato il mondo, serve una grande rivoluzione delle istituzioni europee. Quindi sì, io penso che pur nella difficoltà di questi momenti, pur nell'incredibile linea estera di Trump che rompe con la storia americana e che attacca quotidianamente l'Europa, pur in un momento di così grande difficoltà, è proprio in questo momento che abbiamo l'occasione di ripensare e ricostruire un'Europa forte e autorevole.
Allora, siamo in conclusione, Claudio.
No, voglio lasciarmi un finale con Benigni. Benigni ci ha riportato anche le cose belle dell'Europa, perché alla fine ce le siamo dimenticate
anche
tutto.
Se anche lui ha detto che ci sono le cose.
No, date le ha citate, ma sì, quelle le citano tutti. Quindi, sì, cioè, sì, l'Europa sì, è inadeguata, non la voglio così, la voglio così. Ma penso all'Erasmus, cioè questa cosa fantastica. Penso al fatto che possiamo camminare, leggere i giornali. Insomma, cioè, noi queste cose, ha detto bene Federico Giannassi, quando ha detto ci accorgiamo che ci manca l'aria quando non c'è più, no? Il respiro ci viene. Invece, bisognerebbe avere anche la piacevolezza di riconoscere la bellezza che si può respirare l'aria andando in un bellissimo parco senza che nessuno ce lo proibisca.
Dobbiamo andare avanti su questo progetto, perché diciamo la stasi non porta da nessuna parte. Allora, ringraziamo Federico Giannassi per essere stato in nostra compagnia quest'oggi e naturalmente buon lavoro.
La stasi è molto pericolosa.
Ah, no, la stasi, per carità, i servizi segreti della Germania dell'Est. Vabbè. Certo. Vabbè. Grazie mille, a presto Federico Giannassi.
Buon lavoro.
Grazie a noi.